Questa sera, con l'aiuto del Signore e nella grazia di Dio, volevo condividere alcuni pensieri che sono piuttosto freschi di ieri, che il Signore mi ha messo sul cuore e, e per questo volevo condividerli con voi. È un po' di tempo che durante la mia giornata o durante i momenti che passo con il Signore mi viene nel cuore questo desiderio di parlare col Signore e dirgli proprio come disse Mosè: mostrami la tua gloria. È un desiderio, è proprio un pensiero che sale nel mio cuore e a un certo punto io devo aprire la bocca e dire al Signore: mostrami la tua gloria. Allora, proprio inerente a queste cose, il Signore mi ha messo sul cuore un versetto che un po' di tempo che gira sulla mia mente, per cui vedremo insieme alcuni passi dall'Evangelo di Giovanni al capitolo 11. Per cui il titolo di questo messaggio è proprio questo: se credi vedrai la gloria di Dio. Probabilmente già dal titolo capirete più o meno la zona in cui mediteremo questa sera. Il contesto di Giovanni capitolo 11 è la risurrezione di Lazzaro. E ieri sera, mentre meditavo questo passo, il Signore mi dava proprio alcune rivelazioni meravigliose che hanno scaldato il mio cuore. Mi piaceva pensare come è bello vedere come questo passo della rivelazione della risurrezione, scusate, di Lazzaro è immediatamente precedente al momento della morte e della risurrezione del Signore Gesù. Dal capitolo 12, 13 al capitolo 17 ci sarà quel momento di raccoglimento della cena del Signore insieme ai suoi discepoli, poi ci sarà il percorso che porterà il nostro Signore alla croce e alla sua risurrezione. E qui è meraviglioso vedere come poco prima di questo il Signore mostra quest'opera potente di un uomo morto, già in putrefazione, come vedremo, perché ci dirà, egli pusta già, e portarlo nuovamente a vita. E questo è veramente meraviglioso. Quindi qui c'è il contesto di questo brano, c'è quest'uomo, Lazzaro, che era il fratello di due donne, Maria e Marta, che già troviamo antecedentemente a livello cronologico nei Vangeli, ad esempio in Luca al capitolo 10, quando c'è quel meraviglioso episodio che anche Sauro mi citava in una nella sua preghiera, quando c'è proprio Maria posta ai piedi del Signore. E qui c'è queste due donne che mandano, ovviamente il loro fratello a un certo punto si ammala gravemente, queste due donne mandano tramite un messo ad informare il Signore Gesù che si trovava al di là di Gerusalemme, poiché a Gerusalemme poco prima era stato costretto ad andarsene perché lo volevano lapidare, ad informare che quest'uomo, Lazzaro, che l'Evangelo ci riporta, che egli amava, quindi in questa relazione, questo affetto, questo amore che il Signore Gesù aveva nei suoi confronti, quest'uomo che era gravemente ammalato. Ed è bello vedere come durante questa comunicazione il Signore dà ai suoi discepoli una risposta meravigliosa, secondo me. Se noi leggiamo in Giovanni al capitolo 11, versetto 4, il Signore Gesù dice: Gesù, udito ciò, disse: questa malattia non è a morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo d'essa il figliuol di Dio sia glorificato. E questa è una parola meravigliosa. Il Signore Gesù, ovviamente, e lo vediamo anche leggendo, andando avanti nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 11, versetti 13-14, sapeva che Lazzaro sarebbe morto, anche perché sarà lui a comunicare apertamente ai suoi discepoli, come leggete, e disse apertamente: Lazzaro è morto. Quindi qui non si sta parlando di una morte fisica. Infatti il Signore dice, lo ripeto, questa malattia non è a morte, ma è per la gloria di Dio. E mi ha comunicato questo versetto, che il Signore separa, in questo caso parla di una malattia fisica, ma non lo lascerei solo circoscritto a una malattia fisica. Io direi in generale le circostanze, direi in generale quello che ci può accadere, quello che il Signore ci mette davanti. Ci sono due strade che possono percorrere, cioè andare a morte, cioè significa che per quello che riguarda il nostro spirito, per quello che riguarda il nostro cammino, non servono a niente. Un'altra strada, e quindi sono le solite due vie che queste cose possono percorrere, quindi finire a morte, cioè finire in nulla, oppure concorrere alla gloria di Dio. Quindi sono due alternative, a morte o concorrere per la gloria di Dio. E questo, secondo me, da quello che il Signore mi diceva ieri sera, è proprio questo è proprio quello che succede per un figlio di Dio. Direi proprio che nelle cose che ci accadono ogni giorno, che possono essere sì malattie, menomazioni o qualcosa di tipo fisico, ma ripeto, non lo lascerei solo racchiuso a questo, ci metterei anche tutte le altre cose che il Signore ci mette davanti durante la giornata, nel nostro cammino e nel corso della nostra vita, come qualcosa che veramente possa concorrere ad andare a finire a morte, cioè che non ha prodotto in nulla in noi niente, oppure che possano concorrere alla gloria di Dio. In che senso? Nel senso che mediante la nostra vita, mediante quello che il Signore ci dà la grazia di fare, noi possiamo glorificare il Signore e quindi vivere noi questa benedizione da parte di Dio, ma come vedremo anche più avanti, far sì che anche gli altri beneficino della gloria di Dio. E questo è meraviglioso. Vedere che gli altri, quelli che ci stanno vicino, vedete alla fine del capitolo, in particolare mi sembra al versetto 45, quando c'erano alcuni che oltre i suoi, perché questa parola questo miracolo era stato, viene operato anche per i suoi discepoli. Infatti il Signore Gesù dirà affinché voi crediate, e lì stava parlando con i suoi discepoli. Ma ci sono altri che mediante questa morte, questa risurrezione beneficeranno di questo e vedranno la gloria di Dio. Quindi questa malattia non è a morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo d'essa il figliuol di Dio sia glorificato. Quindi questo, ripeto, è un veicolo, queste cose possono essere un veicolo nella nostra vita affinché il Signore possa essere manifestato. E noi cosa dobbiamo fare? Prendere semplicemente possesso di queste cose. Cosa vuol dire prendere possesso di queste cose? Io mi sono fatto questa domanda. Quando chiedo al Signore, aumentami la fede, io ho fatto questa preghiera al Signore a volte. Signore, aumentami la fede. Cosa mi devo aspettare io dal Signore? L'agio? Essere agiato? Oppure piuttosto che mi dia delle possibilità affinché la mia fede sia aumentata, affinché il Signore mi dia la grazia di veramente avere fiducia in un momento particolare della mia vita, in una prova, in Lui? Questa è una domanda che mi sono fatto, io penso che ognuno di noi possa rispondere nel suo cuore. Cosa ci aspettiamo noi quando chiediamo al Signore, Signore, aumentami la fede? Io penso che molti di noi abbiano fatto qualche volta questa richiesta al Signore. Quindi cosa ci dobbiamo aspettare? Una situazione di agiatezza che ci farà, come dice la parola, inevitabilmente sfociare in quello che era la tiepidezza dei laodicesi, o piuttosto qualcosa che possa spronare il nostro cuore, come vediamo nella parola, nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo, affinché noi possiamo fidarci effettivamente di Dio. Quindi in questo brano leggiamo che dopo due giorni dall'annuncio del Signore al Signore che quest'uomo era ammalato, il Signore parte da questo luogo per raggiungere il posto in cui quest'uomo era malato. E se guardiamo un po' le tempistiche che ci sono in questo più o meno, da quello che ho letto su questo passo, più o meno il cammino che c'era, il tempo in cui il Signore avrebbe impiegato per raggiungere il posto dove era Lazzaro, era circa un giorno di cammino, più o meno. Due giorni ha atteso per partire, più un altro giorno di cammino, sono quei quattro giorni. Quindi, se voi ci pensate, probabilmente quando poco dopo che il messo era partito per annunciare che questo Lazzaro era gravemente malato, probabilmente quest'uomo è deceduto. il Signore aspetta ancora 2 giorni prima di partire. Talché dirà il Signore, nell'Evangelo sempre di Giovanni, al versetto 14, disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e per voi mi rallegro di non essere stato là affinché crediate, ma ora andiamo a lui. Quindi, qual era lo scopo della morte di Lazzaro in questo momento? Affinché, lo trovate nell'affinché, lo scopo della morte di Lazzaro, affinché crediate. Quindi guardate che scopo meraviglioso che aveva il Signore nella sua immensa sovranità, nella sua mente che è eccelsa. Quante volte abbiamo citato quel passo di Isaia 55, come sono alti i suoi pensieri, come sono alte le sue vie. Qual era lo scopo di questo? E vedremo che tutti erano in lacrime, perché evidentemente lo amavano, alcuni di loro amavano quest'uomo, ma lo scopo del Signore era più alto, e ce lo comunica qual era il suo scopo. Infatti mi rallegro di non essere stato là, affinché crediate. Allora, in cosa dovevano credere questi uomini? In cosa dovevano credere? Dovevano credere che il Padre lo aveva mandato e che lui era il Figlio di Dio. Questo era lo scopo meraviglioso di questa, perché, come ho detto prima, questa malattia non è a morte, ma è per la gloria di Dio. E la gloria di Dio era che il Padre aveva mandato il suo figliuolo nel mondo, ha mandato il suo figliuolo nel mondo, affinché gli uomini credano che lui è il figliuolo di Dio. Ma credano veramente, vedremo dopo cosa vuol dire credere. E penso che sia lo stesso anche per noi oggi. Noi oggi abbiamo a disposizione, per la grazia del Signore, la Bibbia, che è la verace testimonianza di quelli che sono stati i fatti che si sono intercorsi sin dalla creazione fino alla risurrezione e anche dopo. Quindi queste cose perché ci vengono date? Ci vengono date affinché noi crediamo. E leggete Giovanni capitolo 20, versetto 31. Lo scopo principale dell'Evangelo di Giovanni. Queste cose sono state scritte affinché crediate. E questo è ancora così. Anche qui vediamo queste cose. E questo perché? Perché quello che è fondamentale per noi è che noi conosciamo. Cioè, cosa vuol dire conoscere? Avere relazione. Secondo la Scrittura, ogni volta che viene citato questo verbo, conoscere, significa avere relazione. Vediamo nella Genesi che la conoscenza biblica era anche l'unione dell'uomo con la donna. E questo è lo stesso per noi. Qual è lo scopo di Dio? La conoscenza. Noi dobbiamo conoscere, cioè avere relazione intima con il Dio della Bibbia. Non con l'Iddio fatto a nostra immagine, a nostra somiglianza, ma con l'Iddio della Scrittura, con l'Iddio che è presentato nella sua parola. E fatto questo, credergli. E questo è l'Evangelo. Relazione con Dio e credergli. Perché, guardate, la parola è scritto: or senza fede è impossibile piacergli. Or senza fede è impossibile piacergli. Poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Ma perché senza fede è impossibile piacergli? Mi sono fatto questa domanda, ma perché senza fede è impossibile piacergli? Perché è una questione di relazione. Come possiamo noi avere fiducia in una persona che non conosciamo? Umanamente non ha senso. C'è da dire che a volte noi ci fidiamo anche in maniera piuttosto imprudente di certe persone. Però noi non possiamo avere fiducia in colui che non conosciamo. E qui è proprio questo che dice: dall'intimità che noi avremo con lui, conosceremo, mediante la sua parola illuminata dallo Spirito Santo, conosceremo Dio. E conoscendo Dio potremo avere fiducia in Dio, ma nell'Iddio della Bibbia, nell'Iddio che si è rivelato nella sua parola. Questo è il senso della rivelazione, perché quello che possiamo conoscere di Dio è quello che è scritto nella sua parola. Noi diciamo, io dico di credere pienamente, dalla prima all'ultima lettera di questa parola. Ma in cosa credo? Credo in questo Dio. Ed è questo perché Senza fede è impossibile piacere. Nella fede è implicita la relazione. Senza relazione non c'è fede. Di chi ci fidiamo? E ancora di più, senza fede è impossibile credere che Egli è. Senza relazione è impossibile credere che Egli è. È impossibile. Però Dio dice che è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Quindi, se ci pensate, queste cose sono... Io ho meditato su questo. In realtà è così anche nel mio piccolo, anche nelle relazioni umane. Io ho pensato alla relazione che ho con mia moglie oggi. Ma dico, io so che in certe cose abbiamo intimità, e proprio per quell'intimità, per il rapporto, nella grazia, eppure noi siamo peccatori che viviamo e conviviamo per la grazia di Dio, perché altrimenti ci cozzeremo ogni giorno. Ma eppure questa intimità dello stare insieme, nel condividere le cose, fa sì che io mi fido delle cose che fa. Io so che certe cose le sa fare e so che certe cose le fa anche bene. E se ci pensate, se riuscite a fare questo collegamento, molto di più è col Signore. Perché se noi conosciamo il Signore, veramente, ci fideremo di quello che Lui può fare. Se invece noi non lo conosciamo, e conoscerlo, ripeto, fino a stancarvi, è proprio avere questa relazione perfetta, questa unione, questa assimilazione di cui parlavamo anche sabato, mi sembra, o sabato prima, sabato. Lui è il pane. E il pane deve essere assimilato. Un fratello diceva, se il pane viene assimilato si sposa con noi. Ed è questo che deve succedere. E questo è, umanamente, pensare questo umanamente è folle. È folle pensare che queste cose, le situazioni, anche le malattie, le persone, ricordate l'altra volta ho detto benedire coloro che vi maledicono, queste cose sono folli umanamente parlando, sono impossibili, però sono queste le cose che Dio ci richiede, per cui questo ci dovrebbe far capire quale deve essere la leva che ci fa scattare, certamente non la leva umana, ma la leva dello Spirito che proviene da una vera e profonda relazione col Signore. Questa è la leva che ci fa scattare. Vediamo come prosegue questo racconto, perché veramente ci sono delle rivelazioni stupende. Quando Gesù arriva nel luogo di destinazione, Marta di nascosto gli va incontro. E guardate cosa dice Marta al Signore. Siamo al versetto 21. Marta dunque disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E anche adesso, tenete a mente queste parole, so che tutto quel che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Allora, qui vediamo due affermazioni piuttosto importanti. La prima, mio fratello non sarebbe morto, ha implicito una cosa, che lei credeva che il Signore avrebbe guarito suo fratello. Io so che mio fratello non sarebbe morto se tu fossi stato qui. Quindi, questo vuol dire che lei credeva che il Signore Gesù avrebbe potuto guarire suo fratello. Ma ancora, c'è di più. Afferma un'altra cosa, ancora più importante. Dice che qualsiasi cosa che il Signore Gesù avrebbe chiesto al Padre, Egli sicuramente gliel'avrebbe concessa. Guardate che due affermazioni di fede. La prima, che Gesù avrebbe guarito al Padre, e ancora di più, qualsiasi cosa. Quindi niente escluso, che il Signore Gesù avrebbe chiesto al Padre, gliel'avrebbe concesso. Vediamo ancora. E la replica di Gesù qual è? Versetto 23. Tuo fratello risusciterà. Ed è chiaro che, lo vediamo nei versetti successivi, che evidentemente Marta aveva frainteso questo dire di Gesù. Infatti dirà, sì, lo so, risusciterà nell'ultimo giorno. E non è un caso, secondo me, che dai versetti 25 e 27, per ben 4 volte vi sia il verbo credere. 4 volte, dal versetto 25 al versetto 27. E anche Maria, che era stata avvertita di nascosto dalla sorella, si alza e va verso il Signore Gesù, che nel frattempo non era entrato nel villaggio. E gli dice, versetto 32, appena Maria fu giunta dov'era Gesù, e l'ebbe veduto, gli si gettò ai piedi dicendogli, Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Anche lei, quindi, si rivolge al Signore Gesù con lo stesso identico messaggio della sorella. Ma leggiamo adesso i versetti da 33 a 39 e vediamo che insegnamento prezioso ci dà questa parola. E quando Gesù la vide piangere e vide che i giudei erano venuti con lei, piangere anch'essi, fremé nello spirito, si conturbò e disse, «Dove l'avete posto?» Essi gli dissero, «Signore, vieni a vedere!» Gesù pianse, onde i giudei dicevano, «Guarda come l'amava!» Ma alcuni di loro dicevano, «Ma non poteva lui che ha aperto gli occhi al cieco fare anche questi, che questi non morisse?» Gesù, dunque, fremendo di nuovo in se stesso, venne al sepolcro. Era una grotta e una pietra era posta all'apertura. Gesù dice, «Togliete via la pietra!» Marta, la sorella del morto, gli disse, «Signore, egli puzza già, perché siamo al quarto giorno». Abbiamo trovato una cosa in questo passo. Io l'ho denominata la pietra dell'incredulità. Qui c'è la pietra dell'incredulità. Perché? E questa pietra è tremenda. Perché è tremenda questa pietra? Perché questa pietra nella nostra vita ci impedisce di vedere la gloria di Dio. E vedremo perché questa pietra ci impedisce di vedere la gloria di Dio. Dietro questa pietra, che come vedremo più avanti, il Signore dirà toglietela, c'era il miracolo che il Signore poco prima aveva detto a Marta, sì, io sono la risurrezione e la vita. Dietro questa pietra c'era il miracolo, questa è la pietra dell'incredulità. Entrambe le sorelle avevano affermato poco prima che il Signore avrebbe potuto guarirlo, ma ancora di più Marta aveva detto che qualsiasi cosa chiederai, per quello che vi ho detto fate mente a queste parole, qualsiasi cosa tu chiederai al Padre, Egli te lo concederà. Non ci credeva più? Secondo voi, non ci credeva più a questa parola? Io mi sono guardato davanti al Signore a questa parola. Ho detto, Signore, questo è il mio atteggiamento. Questo è il mio atteggiamento. Quando ti prego nel segreto, oppure anche quando innalzo preghiere pubbliche, a volte nel mio cuore c'è questo atteggiamento. Io proclamo la tua sovranità, proclamo la tua potenza, proclamo la tua gloria. Eppure arriva un momento come questo dove, ma egli puzza già. È vero che tutto quello che tu chiederai al Padre, lui te lo concederà, ma 4 giorni sono un po' troppi forse. E poi puzza. 4 giorni sono un po' troppi. In realtà il nostro pensiero, in queste parole io ci vedo questo, ma forse qualcuno glielo dovrebbe dire che sono 4 giorni che questa persona è morta, che è dentro a questo sepolcro. Quindi dov'era? Dov'era la fede in questo momento di questa donna che aveva detto io lo so che tutto quello che tu chiederai al Padre, Lui te lo darà. E io ho dovuto ammettere davanti al Signore che io non sono diverso delle volte. Faccio questa affermazione, ma poi al momento, e vedremo più avanti alcuni passi meravigliosi che testimoniano di questo, al momento in cui l'opera di Dio è pronta, questa pietra dell'incredulità è davanti a me e bisogna toglierla per vedere la gloria di Dio. E allora io mi sono fatto un'altra domanda, ma chi deve credere alla gloria di Dio? Il mondo? È il mondo che deve credere alla potenza di Dio? Io non credo proprio. Se coloro che sono i figli di Dio e gloria al Signore, noi siamo figli di Dio per lo Spirito Santo e per l'opera del Signore Gesù, non credono più alla potenza dello Spirito Santo. Ma chi ci crederà? Chi ci crederà? Il mondo? Il mondo che va allo sfacelo? Il mondo che era come noi, bestemmiatori, infami, gente che non ha rispetto di nessuno? La natura, guardate la nostra natura, se non fosse per la grazia del Signore, ma noi faremmo le medesime cose, se non fosse per la riprensione dello Spirito Santo, che giorno dopo giorno nella sua grazia ci chiama davanti a Lui. Ma chi deve credere alla grazia di Dio? Chi deve credere alla potenza di Dio? Se non ci crediamo più noi, chi ci deve credere? E io credo che ancora oggi noi possiamo vedere la gloria di Dio. È possibile vedere la gloria di Dio. Ma non vi si può accedere senza un atto di fede. Non si può accedere, non si possono vedere queste rivelazioni, queste opere meravigliose, senza un atto di fede. Guardate come esempio, secondo me un esempio lampante di questa è la nostra conversione. Io ricordo durante la mia conversione che veramente il Signore, mentre facevo cose normali che prima facevo mediante lo Spirito, mi richiamava, sentivo lo Spirito di Dio proprio, e anche quando leggevo la parola non era più una parola che un pezzo di carta, ma era qualcosa che viveva, che scavava dentro al mio cuore, fino a che un giorno veramente nella grazia del Signore mi sono arreso al Signore e in quel momento ho potuto vedere la gloria di Dio, l'opera fatta, perché l'opera del Signore Gesù c'era anche prima che io mi arrendessi a Lui, però io non la vedevo l'opera di Dio, non vedevo la crocifissione e la risurrezione del Signore Gesù, io non riuscivo a prendere possesso di quella cosa, di quell'opera che è eterna, è al di fuori del tempo. Quest'opera che è meravigliosa, io non la vedevo, ma c'è stato un momento che per la grazia del Signore ho potuto dire: Signore, veramente, quando è stato letto quel passo meraviglioso in Giovanni, in Luca, al capitolo 7, dove c'era quella donna che si metteva ai piedi del Signore e con le lacrime gli bagnava i piedi, perché hai tanto amato, i tuoi peccati ti sono perdonati, e lì in quel momento ho visto che era possibile e quell'opera si trasferisse anche in me, il peggiore dei peccatori. E anche qui, in quest'opera del Signore Gesù, c'è proprio questo. Noi siamo quel Lazzaro lì, quei quattro giorni, noi puzziamo. Nella nostra naturalità, noi facciamo schifo. Noi siamo come, diciamoci la verità, siamo tutti grandini. Noi, senza l'opera del Signore, siamo come quel Lazzaro lì che puzziamo di morte lontano un chilometro. Puzziamo di morte, altro che il profumo di Cristo, se non fosse per l'opera del Signore. E qui è meraviglioso, perché il Signore dà ancora una testimonianza mediante questo miracolo. Qual è il messaggio? Il messaggio è proprio questo, che se voi credete in me, io posso risuscitare anche i morti. Di fatto noi eravamo morti, persi, nei nostri falli e nei nostri peccati. E il messaggio è questo, che nonostante la nostra puzza di morte, il Signore, gloria a Dio, ci ha dato la vita. La vita. Che meraviglia. Allora, se hai fede e rimuovi quella pietra di incredulità che c'è sempre davanti a ogni grande opera del Signore, che è pronto a fare per noi, perché le opere del Signore le ha preparate. Il Signore le ha preparate per noi e la parola di Dio dice ancora di più, avanti che il mondo fosse. Noi non riusciamo a capire con la nostra testa che cosa significhi questo, ma la parola di Dio ce lo rivela. Quindi le opere di Dio sono tutte compiute, però se non ne prendiamo possesso, cosa vediamo noi? Cosa sperimentiamo della vita cristiana? Questa è la vita cristiana, fratelli. Prendere possesso delle opere di Dio che il Signore farà per mezzo nostro, permetterà che altri possano vedere la sua gloria usando dei vasi di terra come noi, degli infami, degli ingrati. Noi stessi siamo un miracolo, se ci pensate. noi stessi siamo il miracolo del Signore. Io tutte le volte che penso a quello che ha fatto nella mia vita e vi esorto, fratelli, a guardarvi indietro. E le opere di Dio, le opere, c'è un libro che mi piace, dice segni evidenti di un'opera dello Spirito Santo. Le opere dello Spirito Santo, se voi vi guardate indietro, si vedono. Ma quello che è ancora meraviglioso, è ancora di più forse, che anche se guardate avanti, ci sono delle promesse che il Signore ha in serbo per ognuno di noi. E quelle bisogna prenderle. Mi piaceva pensare a questo 30, a quest'aga per me che il Signore ci ha dato. Ma io mi aspetto tantissimo dal Signore. Mi aspetto veramente tanto dal Signore. Perché il Signore non dà così. Il Signore dà così. Quindi aspettiamoci tanto dal Signore. Perché è suo tutto, più di tutto, chi altro ci può dare più di tutto? Direi nessuno. E quindi, se noi leggiamo, andando avanti, dice, tolsero dunque la pietra. Arriva un momento dove tolsero la pietra. E Gesù, alzati gli occhi in alto, disse, Padre, ti ringrazio che mi hai esaudito. Io ben sapevo che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda affinché credano che tu mi hai mandato. Guardate ancora lo scopo, questa malattia non è a morte, ma affinché credano che tu mi hai mandato. E detto questo gridò con gran voce, Lazzaro vieni fuori. E il morto uscì, avendo i piedi e le mani legate da fasce e il viso coperto di un asciugatoio. Gesù disse loro, scioglietelo e lasciatelo andare. Perciò molti dei giudei che erano venuti da Maria, avevano veduto le cose fatte da Gesù, credettero in lui. Quindi il percorso è proprio questo. Un fatto, un avvenimento, perlomeno quello che il Signore mi ha dato in questo tempo leggendo questa parola. Un fatto, un avvenimento, una pietra di incredulità che mettiamo noi, nella nostra incredulità. E fatto questo per la fede che ci dà il Signore, la gloria di Dio, l'opera di Dio. Rimossa quella pietra che siamo noi nella nostra incredulità carnale, c'è l'opera di Dio. E ho preso solo qualche passo dalla parola del Signore, che stasera non è tardi, per cui leggiamo. Qualche passo dalla parola del Signore che veramente ho voluto leggere con voi, oppure lasciarvele sul cuore per meditare nei prossimi giorni, perché sono meravigliosi. Guardate come una pietra dell'incredulità rimossa possa dare spazio alla gloria di Dio. Primo passo che ho preso, che il Signore mi ha messo nel cuore, è proprio questo, l'apertura e il passaggio del Mar Rosso. Esodo capitolo 14, versetto 16. Dice, e tu alza il tuo bastone, stendi la tua mano sul mare e dividilo, e i figliuoli di Israele entreranno in mezzo al mare a piedi asciutti. Versetto 21, or Mosè stese la sua mano sul mare, e l'Eterno fece ritirare il mare mediante un gagliardo vento orientale durato tutta la notte, e ridusse il mare in terra asciutta, e le acque si divisero. Guardate che meraviglia, io ci ho pensato a Mosè ieri sera. Pensavo a Mosè e dicevo, il Signore gli aveva detto, tu vai là e alza il bastoncino. È un'opera di fede. Perché non era neanche troppo tranquillo in quel momento. Di là c'erano gli egiziani. E il Signore gli aveva detto, tu vai là, alza il bastone e vedrai che le acque si apriranno. E lui cosa ha fatto? È andato là e ha alzato il bastone. E l'opera l'ha fatta il Signore. E tutti hanno potuto ammirare la gloria del Signore. Quelle acque che si sono spalancate sono state una testimonianza per tutti della gloria del Signore. E questo è un passo veramente importante. Ma guardiamone un altro. Giosuè, capitolo 3, versetto 13, il passaggio del Giordano. L'avevo già letto un po' di tempo fa, ma a me piace moltissimo. E avverrà che non appena i sacerdoti, recanti l'arca dell'Eterno, del Signore di tutta la terra, avranno posto le piante dei piedi nelle acque del Giordano, e attenzione, le acque del Giordano che scendono di su saranno tagliate e si fermeranno in un mucchio. E avvenne che quando il popolo fu uscito dalle sue tende per passare il Giordano, avendo dinanzi a lui i sacerdoti che portarono l'arca del patto, appena quelli che portavano l'arca giunsero al Giordano, i sacerdoti che portavano l'arca ebbero tuffati i piedi nell'acqua della riva, e attenzione, il Giordano straripa dappertutto durante il tempo della messe, le acque che scendevano di su si fermarono e si levarono in un mucchio. Quando è che si sono aperte le acque? Appena i sacerdoti hanno toccato con la pianta del loro piede le acque. Non prima. E quello è un atto di fede, perché il Giordano straripava, non era il fiumiciattolo di campagna o il fiumiciattolo o un rigagnolo d'acqua, era un fiume che stava straripando, e lì ci voleva, e lì ci poteva essere benissimo, e vabbè, magari mi ci metto vicino, il Signore cambia e apre lo stesso. No, le acque si sono aperte quando loro hanno poggiato la pianta del loro piede sul Giordano. Questo è meraviglioso. Guardate ancora, c'è un passo che il Signore ci chiama a fare e ci lo deve rivelare qual è questo passo, affinché noi possiamo vedere la manifestazione della sua gloria. Certamente noi non potremo separare le acque, non lo potremo mai fare, quello lo fa Lui, però da parte nostra c'è togliere quell'incredulità che è in noi. L'ultimo passo è la pesca miracolosa, meraviglioso. E Simone rispondendo disse: Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati, ricordate? Io sono esperto pescatore e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò le reti. E fatto così, guardate ancora, e fatto così, non prima, non è che aveva gli occhiali della Polaroid, quelli che tolgono il riflesso dell'acqua, che oggi non so, avete presente gli occhiali antiriflesso per vedere i pesci sotto? E fatto così. E anche così è anche per noi, non è cambiata la parola di Dio. E fatto così, prese una grossa quantità di pesci che dovete chiamare i suoi per aiutarlo. Anche lì c'era un atto di fede affinché la gloria di Dio si potesse mostrare. E quello per Pietro fu un evento fondamentale della sua vita, perché se continuate a leggere si buttò alle ginocchia del Signore Gesù. E spesso quando noi vediamo la gloria del Signore, quello che produce vedere veramente la gloria di Dio, vedere l'opera di Dio in coloro che ci stanno intorno e anche in noi, veramente quello che produce è che noi ci buttiamo alle ginocchia del Signore, ci buttiamo in ginocchio davanti a Dio e lo ringraziamo. Questo è quello che produce, secondo me questa è una cartina al tornasole che ci fa veramente capire quando veramente abbiamo gustato e goduto un'opera del Signore. Quindi due possibili strade che possono intraprendere ciò che può intraprendere ciò che il Signore ci mette davanti. A morte è un'opportunità che noi gettiamo. L'opportunità ce ne dà il Signore. Quando noi chiediamo aumentaci la fede, il Signore non può fare altro che darci un'opportunità affinché la nostra fede possa essere poi aumentata. In realtà la fede è un dono, la fede è un dono. Questo viene dalla parola del Signore. E torniamo dove eravamo prima. Se c'è relazione, se noi conosciamo Dio, più noi conosciamo il Signore per mezzo dello Spirito, per mezzo della Sua parola, e più noi crederemo veramente che quel Dio che viene rivelato nella Scrittura può intervenire in quella situazione. Ma sono 4 giorni che è morto. Anche se fosse un anno, anche se fossero 10 anni, il Signore è capace di ridare vita ai morti. Lo ha già fatto con noi. Ha già dato vita ai morti. Guardate che nel giorno che mangerete quel frutto, per certo morirete. Eppure il Signore ha dato vita ai morti, passati dalla morte alla vita. E quindi credere nel Signore è rimuovere proprio questa, io l'ho chiamata così, chiamatela come volete, questa pietra di incredulità che naturalmente è in noi. L'uomo naturale, quindi noi tutti, se non illuminato dallo Spirito del Signore, è un incredulo. è un incredulo. Il Signore mi ha esortato a ricercare quelli che sono, perché nella mia vita ho visto che ci sono alcune di queste cose che il Signore mi chiede di rimuovere. Tu mi chiedi di vedere la mia gloria? Ricordate all'inizio? Io faccio questa richiesta: Signore, mostrami la tua gloria. Bene, questa è la via, è la strada per vedere la mia gloria. Io le opere le ho pronte, anzi, ti dirò, in Cristo tu hai già tutte pienamente. Se vuoi vedere la mia gloria, devi credere che io veramente posso fare questa cosa. E un'altra cosa che vedevo, l'ultima, è proprio questa, che, e lo vediamo nel versetto 46, ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quello che aveva fatto. Non importa quello che chi vede, perché anche altri saranno testimoni delle opere del Signore, e questo è per la gloria di Dio. In realtà a noi non ci deve importare più di tanto di quello che gli altri faranno di quell'opera del Signore, perché vedrete che alcuni sono andati a raccontarlo ai farisei e i farisei meditarono poi di farlo morire. Ma quella era la volontà di Dio. Vi ricordate quando il Signore Gesù dirà: tu a te è stata data potestà dall'alto, altrimenti non avresti potuto fare niente. Quindi a noi non ci deve importare, a noi ci deve importare la gloria del Signore. Fare in modo che nella nostra vita sia manifestata la gloria di Dio. Poi gli altri vedranno questa gloria, vedranno la gloria di Dio. Quello che poi produrrà nei cuori degli altri, a noi non ci deve importare, perché quelli sono i piani del Signore. Ad alcuni saranno testimonianza di gloria affinché credano che è il Signore. Per altri sarà ancora un indurimento del loro cuore. A noi non ci deve importare. Noi concentriamoci sul Signore. Concentriamoci su manifestare la gloria di Dio. E veramente il Signore, se applichiamo per la sua grazia una fede quanto un granel di senape, veramente noi potremmo dire a questo monte: sradicati di là e gettati nel mare. E ancora ne ho avuto testimonianza, perché ieri sera, e ve lo voglio dire prima di finire, di solito passano diverse ore, diversi giorni prima che il Signore mi dia una rivelazione per preparare qualcosa da condividere con voi. E anche 20-25 ore, perché a volte non viene niente. Quando non viene niente è inutile che io mi metta a raccogliere dei pensieri, a raccogliere una meditazione, perché se non è, io dico sempre al Signore: se non è da te, Signore, tanto vale che io stia zitto, perché non solo non porto niente, ma potrei portare, anzi sicuramente porterei del male. E ieri sera vedevo che il Signore, ve lo racconto per la gloria di Dio, io sono stato avvertito martedì che questa sera avrei portato il messaggio, e all'inizio proprio dicevo: ma come farò in 2 giorni a portare qualcosa? E la gloria del Signore è proprio questa, che io ho detto martedì, il Signore mi ha detto: ma tu ti vuoi fidare di me? Oppure vuoi portare tu o vuoi essere portato? Ci sono 2 cose che noi possiamo fare: o essere portati o portare. Portare è un gioco che noi non possiamo portare, scusate il gioco di parole, ma essere portati è quello che il Signore vuole da noi. E devo dire che ieri sera il Signore mi ha dato, non è per il tempo, perché non importa il tempo, è la qualità del tempo, mi ha dato 5 meravigliose ore in sua compagnia e mi ha rivelato queste cose. E io veramente lo devo ringraziare, proprio per la sua gloria, perché è lui che ci porta. Noi non possiamo fare niente, io non ho buoni pensieri, non ho buone parole, e non sono dolce e non ho neanche amore in me stesso. Però il Signore ha tutte queste cose. Per cui, fratelli, l'esortazione è veramente che noi ci affidiamo al Signore. Ci affidiamo al Signore, cercatele, pregate il Signore affinché possiate trovare quelle pietre, quei macigni che veramente si pongono davanti a noi e ci oscurano quella che è la gloria del Signore, affinché il Signore ci dia la grazia, perché anche lì è grazia, di toglierla di mezzo e dire sì, Signore, mi voglio fidare, alla tua parola calerò le reti. Che il Signore veramente ci possa benedire. Amen.